heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu sans paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté,
quelle est belle la liberté, quanto è bella la libertà. Buongiorno amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare e benvenuti a Heureux qui comme Ulysse, la trasmissione che per i prossimi 10 giorni vi porterà a scoprire la storia, la musica, l'arte del più grande di tutti, dell'indimenticato perché indimenticabile Georges Brassens, il padre di tutti i cantautori e le cantautrici di lingua francese. E non solo, al microfono come sempre, no come sempre, come da oggi, Alberto Visconti, felice di ritrovarvi, dico come sempre perché Heureux qui comme Ulysse è in qualche modo uno spin-off di Hexagon, la trasmissione che conduco nei mesi autunnali, primaverili, invernali, qui su Radio Popolare, dedicata per l'appunto alla musica francese e francofona, e quindi in questo senso uno spin-off, perché Georges Brassens è sicuramente uno dei personaggi più gustosi, più affascinanti del vasto universo della musica francese e francofona, un personaggio che ancora oggi, a 30 anni dalla sua morte, rimane, anzi a 40 anni dalla sua morte, rimane influente, rimane in realtà molto vivo nella memoria, nelle celebrazioni che sono state fatte per il centenario e anche nelle numerosissime reprise, nelle cover che gli artisti anche contemporanei continuano a fare del suo lavoro. Heureux qui comme Ulysse si propone di schiudere il suo universo vastissimo, anche se incredibilmente composto e coerente, a chi non lo conosce ancora bene, ma anche di fare riprovare il piacere della scoperta di questo che è sicuramente uno degli autori più stimolanti che si possano incontrare nel proprio cammino di ascoltatori, a chi invece lo conosce già, magari fornendogli qualche chicca, qualche particolare e gustosa interpretazione che magari lui non conosceva ancora. Abbiamo 10 giorni di tempo per trasformarci tutti in degli esperti di Georges Brassens e, come dicevo, siamo appena in tempo, siamo in tempo per il rotto della cuffia, per farlo ancora nell'anno del centenario della nascita del grande cantante e autore, perché Georges Brassens era per l'appunto nato a Sète il 22 ottobre 1920 e quindi c'è tempo fino al 22 di ottobre per celebrare il centenario, ma poi cosa importa, perché non dovremmo celebrare il 101esimo anno della nascita di Georges Brassens, il 105esimo, il 120esimo, il 1400esimo. Sicuramente si tratta di uno di quegli autori che possono soltanto continuare ad arricchirci, e vi assicuro che dopo tanti anni di ascolto certosino e attento continua a stupirmi, continuano a esserci sfumature, rivolti, brani sconosciuti, insomma cose capaci di stupirmi e di farmi credere che non sia finita la gioia ricavata dall'ascolto di Georges Brassens. I più brassenofili di voi potrebbero chiedersi per quale motivo ho scelto come titolo di questa trasmissione Heureux qui comme Ulysse, che, come i più esperti di voi sapranno, si tratta sì di una canzone interpretata da Georges Brassens, ma in qualche modo un pezzo un po' particolare nella sua discografia, dove lui generalmente era l'unico autore di tutti i suoi brani. Si tratta, caso rarissimo, di un brano non scritto da lui e, in qualche modo, passatemi il termine, un po' di una marchetta che fece nel 1969 per l'amico regista Henri Colpi, che gli aveva domandato una canzone omonima per un film che stava realizzando, un film uscito poi l'anno successivo nel 1970, Heureux qui comme Ulysse, che raccontava la storia di amicizia tra un uomo e un cavallo. Senza spoilerarvi troppo, si tratta di un film piacevolissimo da vedere, per il quale Georges Brassens accettò di interpretare questo brano, in vero molto affascinante, che era stato firmato proprio dal regista e sceneggiatore del film, Henri Colpi, su musica di Georges Delerue, e Brassens ne fa un'interpretazione però molto appassionata, perché secondo me questa canzone, che parlava della sua terra natia, della Camargue, lo toccava nel profondo, così come lo toccava il sentimento descritto nella canzone, questa gioia nel ritornare nella propria terra, a casa propria, dopo una vita di viaggi e avventura, la gioia, appunto, per antonomasia, di Ulisse, che, così come Georges Brassens, era dovuto scappare, come vedremo, dalla propria patria abbastanza in giovane età. E Brassens, però, bisogna dire che proprio stabilmente a Sète non ci tornò mai, ma la gioia del tornare a casa probabilmente lui la provava tutte le volte che saliva sul palco in compagnia della sua chitarra. Quindi cominciamo questo viaggio che ci porterà in questa prima puntata a scoprire davvero quali sono state le origini del grande poeta di Sète, e, come vedremo, anche le numerosissime influenze italiane che hanno contribuito alla formazione di questo autore, che, quando si presentò per la prima volta con un album ai suoi ascoltatori, si presentò con la prima canzone della tracklist era questa immortale, La mauvaise réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Tutti verranno a vedermi impiccare, tranne i ciechi, naturalmente. Ecco la chiosa micidiale di questa Mauvaise Réputation, un brano universalmente noto nei paesi francofoni. Ebbene sì, la canzone con la quale Georges Brassens si presentò al suo pubblico, e c'è qualcosa di molto catartico, di molto onesto nella scelta di questo brano, che a dispetto dell'apparenza può sembrare in qualche modo quasi un esercizio di stile, invece si tratta di un brano con una fortissima radice autobiografica, e davvero credo che ci sia qualcosa di catartico per Brassens nel dirlo ad alta voce, proprio una privata, indicibile ragione per fare canzoni, e per fare canzoni come questa, perché, ebbene sì, nella sua cittadina, nella cittadina di Sète, Georges Brassens, soprattutto da ragazzo, non godeva di buona reputazione, e non soltanto per il fatto che si trattava di un tipo particolare, magari con delle idee politiche particolari, ma proprio perché si era ficcato nei guai, e questo scopriremo nel corso di questa e delle prossime puntate, le ragioni che portarono il giovane Brassens ad abbandonare la cittadina natale per spostarsi a Parigi, nella capitale. Non erano propriamente onorevoli, pare che il giovanotto si fosse cacciato in compagnia di degli amici in dei guai per un furto di bijou, di gioielli addirittura, e anche questa parola tornerà nell'opera di Brassens, che così, adesso non voglio certo dare del ladro al più grande poeta della canzone francese o concentrare su questo l'attenzione, ma sottolineare il fatto che nel momento in cui lui partì, come forse nelle migliori storie, come nei migliori romanzi di Appendice, aveva un ghost, aveva un fantasma, aveva qualcosa da cui riscattarsi, aveva qualcosa da dimostrare. Doveva dimostrare che lui non era soltanto un ladruncolo di provincia, un buono a nulla, uno con la cattiva reputazione. Ma da dove veniva prima di cacciarsi nei guai questo ragazzo? Ebbene, Georges Brassens, nelle numerose interviste che poi ha lasciato nel corso della sua carriera, in cui inevitabilmente gli si chiedeva delle proprie origini, ha sempre sottolineato come lui venisse da una famiglia piena di musica. Sottolineava che a casa sua cantavano tutti, cantava il padre, cantava la madre, cantava anche la sorella, che aveva 10 anni più di lui, la madre Elvira D'Agrosa, originaria di Marsico Nuovo, cittadina in Basilicata. Aveva avuto la prima figlia da un uomo dal quale era rimasta poi vedova, e si era in seguito sposata con Jean-Louis Brassens, un muratore, un impresario edile, ateo e anticlericale, dal quale era nato Georges. Quindi tra i primi ricordi di Georges Brassens, la sorella maggiore che cantava i successi della sua epoca, quindi successi degli anni 20, e Brassens, per esempio, ha spesso citato Henri Garat, autore oggi dimenticato ma all'epoca una autentica star, evidentemente per le ragazzine francesi, mettendo un po' in crisi quella teoria che vuole i teenager e l'ascolto della musica da parte degli stessi, un'invenzione degli anni 50 e 60. Invece Brassens ha evocato spesso questa immagine della sorella che cantava Henri Garat, per esempio, uno dei grandi successi di questo interprete era Avoir un bon copain. Fatevi un assaggio.
Hello, printemps, on a 20 ans, le cœur et l'homme torbattent gaiement, droit devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit, dans une auto, on est bien notre ami. Aussi chantons, sur tous les tons, le plaisir d'être garçon. Avoir un bon copain. Voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde. Une main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon papa. Et nous aveux des amoureux,
perdonatemi l'interruzione, so che vi state divertendo, chiedo scusa anche a Henri Garat, che sicuramente non passava in radio da un bel pezzo, ma dovete sentire, a testimonianza della veridicità della passione di Georges Brassens per questo brano, che direi non sarebbe il primo che indicheremmo come fonte di ispirazione per colui che ha messo in musica Joaquin du Bellay, per citare la canzone che dà il titolo a questa trasmissione, ma che ha messo in musica i grandi della letteratura francese, da Verlaine a Victor Hugo. Non ti aspetteresti che tra i brani più formativi che l'hanno influenzato di più c'è questa, Avoir un bon copain. Eppure pensate a quanta parentela c'è tra questa canzone e Le Copain d'Abord, poi uno dei brani più conosciuti di Georges Brassens. Ma non basta questa similitudine a denunciare la passione di Brassens per il brano di Garat, esiste proprio una reprise. Appunto, Brassens era solito eseguire i propri brani, invece, come vedremo oggi, durante la sua carriera ne ha fatta qualcuna di cover, per esempio ha coverizzato anche questo brano di Henri Garat. Nella versione originale sembrava un po' una marcetta, sentite con quanta sensibilità Brassens l'ha fatta sua.
Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. C'est le printemps, on a 20 ans, le cœur et le moteur battent gaiement, le roi devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit, dans une auto qu'on est bien entre amis, aussi chantons sur tous les tons, le bonheur d'être garçon. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain.
Avoir un bon copain nella rivisitazione di Georges Brassens, che certamente segretamente, intimamente, in his secret life, per parafrasare il suo fan Leonard Cohen, pensava a sua sorella Simone, adolescente nella casa della sua infanzia a Seth. Mi piace percorrere questo percorso che ci porta a trovare i legami più intimi disseminati qua e là nelle canzoni interpretate nel corso della sua carriera e spesso scritte da Georges Brassens. Pensando ai suoi primi ricordi, alle sue prime esperienze amorose, per esempio, Brassens aveva scritto anche la prossima canzone, un brano di ineffabile universalità nella sua stesura finale, ma che anche in questo caso aveva una ragione autobiografica di esistere, perché questo faceva Georges Brassens, in qualche modo trasmetteva a tutti i suoi ascoltatori una sorta di diario intimo cifrato. Oggi, grazie al lavoro dei biografi, per esempio, sappiamo che la première fille, la prima ragazza, il primo amore di Georges Brassens fu una certa Marie-Joseph, che in seguito è diventata una dottoressa a Nizza, che all'età di 12 anni aveva stregato il futuro poeta che, per l'appunto, decenni dopo, in maniera cifrata, senza nessun riferimento che potesse portare alla persona reale, però nell'intimo del suo cuore le dedicò questa, la première fille. J'ai tout oublié
des campagnes, d'Austerlitz et de Waterloo, d'Italie, de Prusse et d'Espagne, de Pontoise et de Landerneau. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras, la première étrangère à qui l'on a dit tu. Mon cœur, t'en souviens-tu comme elle nous était chère, qu'elle soit fille honnête ou fille de rien, qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain, on se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Ils sont partis à tire-d'aile, mes souvenirs de la Suzon, et ma mémoire est infidèle à Julie, Rosette ou Lison. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras, c'était une bonne affaire, mon cœur, t'en souviens-tu? J'ai changé ma vertu contre une prime verre, que ce soit en grande pompe comme les gens bien, ou bien dans la rue comme les pauvres et les chiens. On se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Toi qui m'as donné le baptême d'amour et de septième ciel, moi je te garde et moi je t'aime, dernier cadeau du Père Noël. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras, on a beau faire le brave quand elle s'est mise nue. Mon cœur, t'en souviens-tu, on n'en menait pas large, bien d'autres sans doute depuis sont venus. Oui, mais entre toutes, celle qu'on a connue, elle est la dernière que l'on oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras.
La capacità di Brassens di parlare anche di sensualità senza mai scadere nel pecoreccio, nel volgare, salvo quando voleva farlo, e allora sapeva farlo in maniera assolutamente spassosa, avremo modo di esplorare nel corso dei prossimi 10 giorni anche questo lato di Georges Brassens. Georges Brassens che, per l'appunto, celebriamo ancora nel suo centenario in questa trasmissione, nella trasmissione della quale siete all'ascolto, Heureux qui comme Ulysse, un viaggio attraverso 100 anni di storia di Georges Brassens in 10 puntate. In questa prima ci occupiamo della prima decade di Georges Brassens, di quello che le sta intorno, diciamo quindi 1921-1930, 1931, più o meno, ovviamente viaggiando nel tempo, perché poi le testimonianze, soprattutto quelle discografiche, sono naturalmente posteriori, così come posteriore, direi praticamente ultima, finale, la prossima testimonianza, che però, proprio così come il cerchio tracciato da Ulisse, sottolineato poi da Joaquin du Bellay nel celebre sonetto che ispira anche la canzone dalla quale questa trasmissione prende il titolo, ovvero l'idea un po' dell'eterno ritorno, no? Della ciclicità della vita, del piacere di ritornare in vecchiaia dopo aver tanto viaggiato sul suolo natio, nella terra che ha accompagnato la propria infanzia. Come dicevo, questa è un po' la chiave di lettura attraverso la quale interpreto Brassens, che nel suolo natio non ha potuto, non ha voluto, non è tornato realmente, ma questo desiderio l'ha spesso dichiarato espressamente nelle canzoni. Pensate alla Prière pour être enterré à la plage de Sète, la sua preghiera, la postilla, il suo testamento, in cui lui apertamente chiedeva di essere, dopo la sua morte, inumato sulla spiaggia di Sète, in modo da continuare a respirare quell'aria, quella atmosfera. Ma a questa sorta di ritorno lui ha lavorato, insomma, per esorcizzarlo, per renderlo reale, se non altro in maniera metaforica e catartica, anche in altre maniere. Per esempio, io trovo commovente che nel corso di quella che i francesi ricordano e ricorderanno come l'ultima grande apparizione di Georges Brassens, l'apparizione televisiva per il Capodanno tra il 1979 e il 1980, pensate, soltanto un anno prima di lasciarci, Brassens inaugurò il nuovo decennio con uno speciale televisivo gustosissimo che trovate naturalmente in rete, che vi invito ad andare a cercare, in cui, cosa rarissima, si esibiva accompagnato da un'autentica band, una band di prima classe, la band guidata dal batterista Moustache, che dà un tocco jazz e al tempo stesso folk alle canzoni di Georges Brassens, ma band con la quale Brassens si diverte anche, e qui arriviamo al punto, a reinterpretare un'altra canzone della propria infanzia. Ebbene sì, perché se la sorella di Brassens era una fan di Henri Garat, ebbene l'idolo indiscusso del giovane Georges era senza dubbio Charles Trenet, cantante con il quale tra l'altro Brassens ebbe poi più volte la possibilità di duettare, di confrontarsi, e anche questi sono dei documenti spassosissimi, assolutamente da vedere, nel corso della propria carriera. Ma durante lo speciale, durante il concerto di Capodanno 1980, Brassens reinterpretò una canzone che sicuramente era colonna sonora della sua infanzia, come una sorta di ultimo saluto al tempo stesso al suo pubblico e al ragazzino che era stato. Visto che è troppo bella, non taglio dalla testa di questa esecuzione la presentazione che Georges fece quella volta. La trovo molto molto emozionante. Fate uno sforzo di fantasia, immaginate durante questo caldo luglio 2002, che invece sia il 31 di dicembre, sia la notte di San Silvestro, sia il 1980, siete sintonizzati sulla televisione nazionale e Tonton Georges appare per l'ultima volta per augurarvi un buon 1980 e poi per cantare Yad la joie.
Et maintenant, mes chers amis, je me permets de vous appeler mes chers amis parce que si vous êtes restés en notre compagnie à l'occasion de la Saint-Sylvestre, alors qu'il y a tant d'autres choses intéressantes, plus intéressantes à faire, c'est que vous faites un peu partie de notre bande. Au nom de FR3, au nom de Jean-Christophe Averti et de son équipe, remarquable, au nom de la bande à moustache, et en mon nom, je vous présente mes meilleurs voeux pour l'année qui ne va pas tarder à arriver si elle ne s'est pas trop amusée en route, en 1980. Et je vais essayer de vous interpréter une chanson de notre ami commun, Charles Trenet, « Y a de la joie ». Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y a de la joie, partout y a de la joie, tout le jour, mon cœur pas chavire et chancelle, c'est l'amour, on vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie, le gris l'anger va la pâte à plein bras, qui fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Griser le chanson, le soleil et le fleur, il court vers le bois, il court à toute vapeur, il y a de la voix. Tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Y a de la joie, le percepteur message à quête plie boutique. Il dit d'un air très doux bien bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Voilà que soudain je m'éveille dans mon lit dont j'avais rêvé. Oui, car le ciel est gris, il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours.
E qui cominciano la serie di soli, per la verità uno più spassoso dell'altro, dei musicisti che costituivano la band di Mustache, che durante il San Silvestro del 1980, tra il 1979 e l'80, accompagnò Brassens in questa memorabile apparizione televisiva, che precedette purtroppo di pochi mesi l'uscita del celebre titolo di giornale Brassens a Cassessa Pip, Brassens a Rotta la pippa, che annunciava l'anno successivo, nel 1981, la morte del cantautore. Ma oggi la puntata di Rocky Come Ulisse si concentra su quello che accadeva invece all'estremo opposto della vita felice, mi piace sottolineare, malgrado il dolore nefritico e altre problematiche come nella vita di tutti, però nella vita felice di Georges Brassens, che ha saputo definirsi, che ha saputo ritagliarsi un universo un po' immutabile. Non mi viene in mente John Lennon onirico, un po' sognante, un po' regredito a uno stato quasi inconscio, che canta Nothing's Gonna Change My World come qualcosa di rassicurante, no? Dopo lo sballo lisergico del 67 in Across the Universe, che non a caso usciva nell'anno successivo. Scusate la divagazione, ma tutto questo per dire che invece Brassens, questa sorta di rassicurazione nell'essere immutabile nel tempo che non scorre, nel bloccare il tempo, in qualche modo è riuscito a farla nei suoi dischi. Incredibile la coerenza esecutiva, estetica, musicale degli album del cantautore dal 1952 fino al 1975. 1977, data di uscita dell'ultimo disco, se si escludono poi quelli postumi in cui però le canzoni non erano più interpretate da lui. Ebbene, in tutto quest'arco di tempo immutabile la formazione, la chitarra o eventualmente una seconda chitarra a fare delle rifiniture, a fare delle fioriture intorno agli accordi incastrati come pezzi del Tetris dei brani di Brassens, e poi il fedele contrabbasso di Pierre Nicolas, che insomma si occupava di sottolineare per lo più le toniche e le armonie e di dare un po' di groove, il giusto groove necessario per rendere irresistibili queste canzoni. Nel frattempo passava il mondo, no? Nel frattempo passava Elvis, passavano gli anni dello Ye Ye, passavano gli anni 60, passavano i Beatles, gli Stones e poi i Led Zeppelin, i punk, tutto quello che è successo nella musica cosiddetta leggera tra gli anni 50 e quelli 70 non ha mosso un pelo dei baffi di George, che sapeva di avere già trovato la formula, una formula di essenzialità, un gusto e un fiuto infallibili che gli hanno anche permesso di non fare mai un passo falso. La registrazione che abbiamo registrato con la band di Mustache si tratta di una delle rarissime e ben ponderate, centellinate eccezioni fatte nel corso della sua carriera alla regola. Ma torniamo per l'appunto a vedere come questo gusto così chiaro, no? Così assertivo, così ben autodeterminato si era formato. Abbiamo citato la sorella Simone e la sua passione per la musica in voga negli anni della propria giovinezza, che precedeva un po' quella di George, proprio perché lei aveva una decina di anni in più. Ma nella stessa intervista in cui Brassens ricordava quell'immagine quasi springsteeniana della sorella che canta, appunto, uno si immagina nel 1928, nel 1930, nella stessa intervista Brassens sottolineava come però lui fosse esposto ugualmente anche alle musiche che invece riguardavano, appassionavano i nonni e i genitori che venivano da due mondi, da due background completamente diversi. Il padre, come dicevamo, era un muratore, ma un muratore attivo nel sociale, sensibile al vento di rinnovamento ideologico che proprio in quegli anni stava scuotendo l'Europa, e che quindi si dichiarava orgogliosamente comunista e cantava le canzoni che cantavano i comunisti d'Oltralpe in quel periodo. Su tutte, probabilmente la più appassionante, la più bella anche esteticamente, Le Temps de Cerise, che Brassens conosceva quasi certamente nella interpretazione magistrale, proprio per asciuttezza, compostezza, essenzialità, che ne fece un altro grande italiano della musica francese. Anche in questo Brassens doveva riconoscersi, lui di madre italiana, così come anche Yves Montand. Ricordiamo Ivo Monta, l'invito della madre all'Yves bambino, che è all'origine del nome d'arte di quest'altro grandissimo artista francese che certamente aveva influenzato Brassens con questa interpretazione di Le Temps de Cerise.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au
davvero magistrale questa interpretazione di Le Temps des Cerises di Yves Montan, magistrale nella sua essenzialità, magistrale più per quello che non fa che per quello che fa, una lezione appresa senz'altro da Georges Brassens, che l'ha poi applicata in maniera ineffabile, quasi con nonchalance nel proprio repertorio. Secondo me questa invece maestria tecnica anche vocale la si apprezza paradossalmente di più quando troviamo Brassens intento come per esempio nel caso della canzone che abbiamo ascoltato prima di Charles Trenet, ad interpretare brani di altri, ed è lì che dimostra la sua capacità tecnica. È un po' la stessa cosa capita con la chitarra, le testimonianze delle persone amiche di Brassens, vicine a lui, che lo conobbero in vita, sostengono per esempio che lui fosse un chitarrista molto più tecnico, che possedesse molta più tecnica di quanta poi ne utilizza effettivamente nell'esecuzione dei suoi brani, salvo poi piazzare degli accordi, delle armonie di una raffinatezza per me totalmente libidinosa. Ma per esempio si dice che Brassens padroneggiasse anche tutto lo stile manouche, no? Lo stile jazz manouche, per intenderci un po' alla Django Reinhardt, tutto quell'universo, no? Di accordi diminuiti, elementi che creano la pasta del suono cosiddetto manouche, salvo servirsene proprio soltanto a pennellate poi quando si trattava delle proprie composizioni, che invece rimanevano, mi viene sempre questo aggettivo, proprio ineffabili, proprio un po' al di sopra del tempo e degli stili, destinate infatti a diventarsi destinate a trasformarsi loro stesse in degli standard poi declinabili in mille maniere. Dicevo che Yves Montand doveva godere della simpatia di Brassens anche e probabilmente proprio per la sua italianitudine che condivideva con Brassens, per l'appunto di madre italiana canterina, quindi l'italiano era una lingua che Brassens senz'altro masticava da bambino, perché proprio l'aveva appresa e ricevuta insieme al latte materno. Stranamente sono rarissime però le testimonianze di Brassens che parla in italiano, e adesso invece ve ne propongo una, per l'appunto rarissima, ma per questo motivo veramente gustosa, e anche perché gustosissimo è il duetto che la contiene, di fatto un duetto tra Brassens e un altro grande italianofono della canzone francese, il Corso, in verità, ma voi sapete quanto la Corsica guardi verso l'italiano nel proprio orgoglioso linguaggio, e quanto le sonorità proprio della lingua italiana è in contrasto, mi viene a dire, con quelle invece tutte del francese, siano il tratto marcante più caratterizzante anche del Corso. Ma oltretutto qui Georges Brassens e Tino Rossi, ecco di chi vi parlo, del indimenticabile interprete di Petit Papa Noël, la canzone di Natale per antonomasia nei paesi francofoni, che qui si incontrano invece nella ripresa, nella cover di una celebre canzone napoletana, e sentire Brassens cantare in italiano e proprio in napoletano è un piacere che a me porta vicino all'euforia, quindi spero che questo sia contagioso, contagi anche voi l'euforia di sentire Georges Brassens e Tino Rossi cantare Santa Lucia.
Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Venite alla Cire, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite alla Cire, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Uno c'è Napoli, o suo beato, ove sorridere ora il creato. Uno c'è Napoli, o suo beato, ove sorridere vuole il creato. Tu sei il pelo dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Tu sei il pelo dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia.
veramente troppo bello vedere Brassens guardare con gli occhi proprio che ridono Tino Rossi, che talvolta lo lascia solo, no? Proprio perché noi, a distanza di tanti anni, possiamo gustarci la voce di Brassens cantare nella nostra lingua, una cosa veramente più unica che rara. E in questo modo, in questo caso, Brassens stava strizzando l'occhio alla propria mamma Elvira. Questa era una delle canzoni che certamente facevano parte del repertorio di Donna Elvira, ma bisogna sottolineare che, se è vero che, come Brassens stesso ricordava, in casa sua cantavano tutti, anche tutto intorno cantavano tutti. Set, che all'epoca si chiamava Set, scritto con la C invece che con la S e due T, era una cittadina tutta intenta a cantare. Cantavano per l'appunto gli immigrati italiani, cantavano i marinai del porto, che proprio in quegli anni conobbe una grande espansione, si trasformò rapidamente in uno dei più importanti di Francia, soprattutto per il commercio con l'Algeria. Quindi una cittadina trafficata in espansione, una cittadina molto vitale, piena di musica che arrivava da tutto il Mediterraneo. E alla sua cittadina Brassens dedicò poi una canzone un po' in antistesi, no, rispetto alla sua celebre ballade des gens qui sont nés quelque part, in cui se la prende con coloro che portano troppo felici, troppo orgogliosi la coccarda del proprio paese. Ma lui invece lo fa in maniera molto ironica, per esempio nell'incipit proprio del brano lui ricorda come la cittadina in cui è cresciuto portasse in realtà all'epoca della sua infanzia il nome di un articolo dimostrativo. Set vuol dire per l'appunto questa in francese. Questo ci dimostra anche come Brassens non avesse perso l'ironia neanche all'ultimo di questa canzone, che Brassens non fece in tempo a interpretare. Ascoltiamo l'interpretazione che sicuramente con grande amore ne fece in seguito Maxime Le Forestier. La canzone si chiama Jean Martin.
La petite presqu'île où jadis bien tranquille, moi je suis né natif. Soi-disant couillonnade avait le nom d'un adjectif démonstratif. Moi personnellement que je meurs si je mens, ça m'était bien égal. J'étais pas chatouillé, j'étais pas humilié dans mon honneur local. Mais voyant de la famille dans cette homonymie, des bougres s'en sont pleins, tellement que bientôt on a changé l'orthographe du nom du patelin. Et j'eus ma première tristesse d'Olympio, déférence gardée envers le père Hugo. Si faire se peut, attendez un peu, messieurs les édiles, que l'on soit passé pour débaptiser nos petites villes. La chère vieille rue où mon père avait cru, on ne peut plus propice d'aller construire sa petite maison, s'appelait rue de l'Hospice. Se mettre en quête d'un nom de rue plus opportun ne se concevait pas. On ne pouvait trouver mieux vu qu'un asile de vieux florissait dans le bas. Les anciens combattants tous comme un seul sortant de leur vieux trou d'obus firent tant qu'à la fin la rue de l'Hospice devint la rue Henri Barbus. Et j'eus ma deuxième tristesse d'Olympio, déférence gardée envers le père Hugo. si faire se peut, attendez un peu, héros incongrus, que l'on soit passé pour débaptiser nos petites rues. Moi la première à qui mon cœur fut tout acquis s'appelait Jean Martin, patronyme qui fait pas tellement d'effet dans le bottin mondain. Mais moi j'aimais comme un fou ce nom si commun, n'en déplaise au Ninus. D'ailleurs de parti pris celle que je chéris s'appelle toujours Vénus. Hélas, un béotien à la place du sien lui proposa son blase. Femme dans l'épicerie et cette renchérie refusa pas, hélas. Et j'eus ma troisième tristesse d'Olympio, déférence gardée envers le père Hugo. Si faire se peut, attendez un peu, 5 minutes, non. Gente fiancée, que l'on soit passé pour changer de nom.
E con questa Jeanne Martin che ci fornisce un po' malinconicamente un'idea di quello che sarebbe potuto essere se a Brassens fosse stato concesso qualche altro anno su questa terra, fa parte dello sparuto ma non sparutissimo gruppo di canzoni uscite postume interpretate da altri artisti dopo la morte di Brassens. Ebbene, con questo brano arriviamo alla fine di questa prima puntata di Heureux qui comme Ulysse. Dobbiamo salutarci per oggi, ma il tempo che ci separa dalla prossima puntata è veramente breve, perché mi ritroverete in onda già domani, sempre a partire dalle 11:30. Continueremo questo viaggio in 100 anni di storia di Georges Brassens. Scopriremo perché quando Brassens arrivò a Parigi godeva di una mauvaise réputation, di una cattiva reputazione. Soprattutto scopriremo cosa successe quando Brassens e i suoi coetanei, nel contesto di cui abbiamo parlato oggi, in questa allegra, ridente, vivace cittadina di Sète, quando i ragazzini, a quel punto i 14 anni, i 15 anni, si scontrarono con la grande poesia francese, quando incontrarono Rimbaud, Apollinaire, Verlaine, Victor Hugo e tutti gli altri. Parleremo del momento in cui di fatto Brassens cominciò a desiderare di farsi dapprima poeta, salvo poi scegliere una strada dal suo punto di vista più modesta, anche se si tratterà di quella che poi gli conferirà l'immortalità, ovvero quella del cantautore, dell'autore e interprete delle proprie canzoni. Per oggi è tutto, vi aspetto domani a partire dalle 11:30 sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao.
Philistins épiciers, tandis que vous caressiez